Questa meditazione che facciamo è una meditazione in preparazione della settimana santa, no? Ovviamente, nel senso che non voglio qui stare ad anticipare le cose che vedremo nei prossimi giorni, cioè durante la settimana santa, anche perché appunto poi le vedremo, no, nei prossimi giorni. Allora, volevo soffermarmi invece su tre idee che sono uscite dal Vangelo di questi giorni. Allora, la prima deriva dalla lettura del capitolo ottavo del Vangelo di San Giovanni, che sono sicuro che è stato un po' difficile da leggere, perché il capitolo ottavo del Vangelo di San Giovanni è quello che inizia con l'adultera, e quello ce l'abbiamo tutti chiaro come episodio, forse lo sapremmo anche raccontare a memoria, però poi prosegue con queste discussioni tra Gesù e i farisei, in cui ad un certo punto viene anche detto a Gesù: noi non siamo figli di prostituzione, che rischiamo, uno rischia insomma di perdersi quando, insomma, di non cogliere, no? Allora ci troviamo appunto sulla sagrato del Tempio, dove si racconta dell'adultera. All'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedutosi li ammaestrava. Quindi Gesù è seduto sulla spianata del Tempio e ammaestra la gente. Arriva la vicenda dell'adultera, che si conclude, come ricorderete sicuramente, con le pietre che i farisei lasciano cadere di mano, no? E rimaso solo con la donna là in mezzo, Gesù disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Ed essa rispose: nessuno. Quindi queste pietre, che erano prima nelle mani dei farisei, vengono deposte, cioè vengono lasciate cadere per terra. Poi inizia questa lunga discussione, e questa lunga discussione, appunto, in cui finisce come finisce con: allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Ecco, in genere noi le due cose non le colleghiamo. Perché? Perché, come è successo adesso, no? È successo che noi sono passati dei giorni dalla lettura dell'adultera al Vangelo di ieri, per cui uno non se lo ricorda. Ma in realtà, almeno da un punto di vista così di come San Giovanni compone il racconto, poi sapete, molte volte nel Vangelo di Giovanni non è che sia matematica la tempistica, no? Ma da come racconta lui, siamo sempre nel Vangelo, nel capitolo ottavo, le pietre con le quali di nuovo i farisei vogliono colpire Gesù sono proprio le pietre che prima, invece, un'ora prima, volevano usare per uccidere l'adultera. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, e prima Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa, e Gesù dice la famosa frase, no? Chi di voi senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Allora, quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. È evidente, no? Che non è che se ne andarono portando via la pietra, cioè la buttarono per terra questa pietra. Comunque, questo fatto mi permette di dire innanzitutto una cosa. È un modo di vivere di Gesù che è continuato, cioè non è una caratteristica di Gesù che non è soltanto di questo momento. E cioè il fatto che Gesù si prende le pietre che dovevano andare contro l'adultera. Gesù si prende le pietre che dovevano andare contro di noi. Ecco, questo è un elemento, innanzitutto un elemento fondamentale proprio della redenzione, no? Cioè Gesù è l'agnello che prende su di sé i peccati del mondo. Questa frase noi la diciamo a messa e siamo tutti contenti quando la diciamo, no? Però invece è più, non è carino, cioè no, non ci viene in mente quando succede che noi subiamo. Che noi come Gesù ci prendiamo addosso le pietre che dovrebbero andare sugli altri. Però questo invece è un comportamento di Gesù, ripeto, continuato. Quando noi leggiamo il primo capitolo di San Marco, uno dei primi miracoli che fa Gesù, il miracolo in cui Gesù guarisce quel lebbroso, vi ricordate che Gesù tocca quel lebbroso alla faccia del coronavirus, no? Tocca quel lebbroso e toccando quel lebbroso diventa lebbroso a sua volta, per cui il lebbroso viene liberato perché viene guarito, però Gesù rimane nel deserto al posto del lebbroso. Questo è quello che meccanicamente succede. Perché quei farisei vogliono gettare la pietra contro Gesù? Ma perché i farisei ce l'hanno con Gesù. Perché ce l'hanno con Gesù? I farisei ce l'hanno con Gesù perché loro avevano organizzato la cosa dell'adultera non perché volevano fare giustizia, ma perché volevano che Gesù apparisse come un giudice cattivo. E quindi il fatto che Gesù si sia divincolato in quel modo meraviglioso li ha fatti arrabbiare. Quindi li ha fatti arrabbiare contro ancora di più, cioè alla fine loro possono fare quello che avevano già nel cuore, cioè loro ce l'hanno veramente con Gesù, no? Ecco, però qui c'è una prima considerazione, no, per la nostra vita, ed è questa, che noi, cioè ci deve capitare ogni tanto sta faccenda, cioè ci deve capitare ogni tanto che con il nostro vivere ci prendiamo le pietre che dovrebbero andare contro gli altri. Cioè noi dobbiamo salvare, quando noi salviamo la vita agli altri, nel cristianesimo, quando noi salviamo la vita agli altri, gli altri non ci fanno gli applausi, il mondo non ci fa gli applausi, il mondo ce la fa pagare. Ecco, dobbiamo un attimino fare l'orazione e dirci, ma a me succede questa cosa, mi è mai successa questa cosa? Allora, prima considerazione. Seconda considerazione che invece riguarda il Vangelo di domani, se non sbaglio, adesso non vorrei confondermi, perché siccome io leggo prima il Vangelo del giorno dopo, magari, ma mi sembra che sia quello di domani, quello che sto per commentare, non quello di oggi. Comunque, dopo l'ennesima discussione con i farisei, allora, la risurrezione di Lazzaro è la goccia che fa traboccare il vaso, no? Quindi l'abbiamo letto. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, questa Maria è Maria di Betania, alla vista di quello che egli aveva compiuto, credettero in lui. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni." Quindi decidono, e qui parte la decisione interessantissima, no? Se lo facciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Vedete, questa è la tipica decisione politica. Cioè, quando il Sinedrio discute tra loro, non è che dice: quest'uomo compie molti segni, avrà ragione, avrà torto, ma ne traggono una considerazione politica, cioè dicono: certo, se facciamo così i romani distruggeranno il tempio. È un po' lo stesso, anzi, è lo stesso ragionamento di Erode, sto parlando Erode il Grande, no? Quello di Gesù Bambino. Cioè, Erode il Grande pensa che Gesù Bambino sia venuto a fargli ombra. E qui loro pensano che Gesù, se diventasse, fosse riconosciuto come Messia, vorrebbe conquistare, mettersi a capo di una sedizione contro i romani, quando invece sicuramente, se Gesù fosse stato riconosciuto dai farisei come il vero, appunto, come quello che è, come il Messia, figuratevi, non gli importava nulla a Gesù di fare il capo, non sarebbe per nulla accaduto questo. Questo accade nella loro testa, nella loro paura. Però, agiscono così e quindi prendono. Caifa dice questa cosa, no? Non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. E questa è, diciamo, la morte dell'istituzione. Caifa, che è il capo, come dice Giovanni, no? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Cioè, Caifa pensa alla nazione piccolina loro, invece Giovanni dice: guarda un po', questo sta dicendo la verità, cioè che Gesù morirà per l'umanità, no? Per la nazione intera. E quindi Caifa fa morire l'istituzione dicendo questa frase. Delle volte, perché? Perché l'istituzione, quando uno dice meglio che muoia una persona innocente così salviamo l'istituzione, questa frase fa morire l'istituzione, perché l'istituzione è per le persone. Cioè, quando un'istituzione protegge se stessa, è destinata a morire, è destinata ad andare a pezzi, è destinata a crollare. È come quando, appunto, anche umanamente, no, avviene questa cosa, cioè una nazione protegge, adesso la metto un po' a sorridere, no? Tutti i film degli americani, con la CIA che impazzisce, no? Che ha appunto che ha uno che fa delle cose che sono contro gli americani. Ecco, queste sono, cioè, sono tipici film qui a livello di azione, no? Però viene raccontato questo, cioè che cosa? Che l'istituzione va contro se stessa, l'istituzione fa qualcosa di immorale. Vabbè, poi nei film americani va a finire bene, no? Cioè la CIA viene sconfitta, ma insomma, invece in questo caso Gesù Cristo viene ucciso. Quindi questo è molto importante, cioè tutti noi abbiamo dei ruoli un po' istituzionali che ci dà l'istituzione. Questi ruoli devono sempre essere al servizio delle persone, cioè l'istituzione è la tenda che protegge le persone. Quindi, quando la tenda, immaginate, io costruisco una tenda che uccide una persona, no? C'è qualcosa che non funziona, no? Quell'istituzione ha fallito il proprio compito. E l'ultima cosa che volevo leggere, l'ultima cosa, l'ultimo spunto è invece, questo sì, credo che, se non sbaglio, lo leggeremo martedì prossimo. È quello dell'unzione di Betania. Betania Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di Bernardo assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Ecco, noi sappiamo, no, che quest'anno purtroppo non si potrà fare questo gesto così bello, così significativo e unico che si fa nella liturgia cattolica, cioè quello della lavanda dei piedi, no, che è un gesto che si fa il Giovedì Santo. E quel gesto noi lo faremmo, l'avremmo fatto. La Chiesa lo fa per perché Gesù compie la lavanda dei piedi nell'ultima cena. E a me piace pensare che Gesù impari questo gesto da Maria di Betania. Allora, chi è questa Maria di Betania? Voi sapete, no? Questa Maria di Betania può essere una donna a sé stante, sorella di Marta e basta, oppure può anche essere, qui ci sono molte discussioni, è inutile entrare nel merito delle discussioni, potrebbe anche essere, per molti è stata per molti secoli, Maria Maddalena, cioè la stessa donna che è peccatrice, che unge i piedi di Gesù nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 7. Cioè, cosa sarebbe? Sarebbe che questa donna si avvicina in Luca 7, quando si converte dal fatto di essere stata prostituta, si avvicina a Gesù e tremante, vergognosa, però anche desiderosa di avere un impatto con il corpo del Signore, appunto. Gli lava i piedi con questo unguento prezioso, scusate, con le lacrime, poi lo unge, lo asciuga con i capelli, poi lo unge con questo unguento prezioso. E questo gesto poi rifà qui, no? Cioè, che cosa mi colpisce? Allora, Gesù nell'ultima cena perché fa questo gesto dell'ungere i piedi, scusate, del lavare i piedi degli apostoli? Lo fa per umiltà. Addirittura secondo San Luca, nell'ultima cena nasce una discussione su chi tra loro sarebbe stato più grande. Cioè, gli apostoli, mentre Gesù fa l'ultima cena, no? Che è il momento, forse il momento più alto di tutto il Vangelo, il momento nel quale addirittura loro, cioè, vengono fatti sacerdoti, no? Ma loro non capiscono quello che sta succedendo, cioè non hanno contezza. Allora Gesù reagisce facendo un'azione di profondissima umiltà, tanto che Pietro, vi ricordate che non la vorrebbe ricevere. Come? Tu lavi i piedi a me? No, dice Pietro. E allora Gesù dice: guarda, che se non te li lavo, tu non entri nel regno dei cieli. Ah, allora non solo i piedi, ma anche il capo. Vabbè, c'è questo Pietro sempre così, no? Che deve recuperare ogni volta, deve fare un po' il gradasso. Ecco, allora Gesù fa questo gesto di profondissima umiltà. Ma noi non facciamo caso che Gesù impara questo gesto di profondissima umiltà, è ancora più umile, perché lo impara dall'ultima delle sue discepole, che è questa, comunque, che sia o non sia Maria Maddalena. Maria Maddalena poi è quella che nel Vangelo si dice che ha avuto sette demoni ed è la prima ad annunciare la risurrezione di Cristo. È proprio la prima, perché è la prima, perché ricorderete che Gesù appare a lei il giorno di Pasqua, fuori dal sepolcro. Quindi è lei la prima a dire: ho visto il Signore. Quindi vedete che veramente nel regno di Dio gli ultimi sono i primi. Allora, io penso che queste tre considerazioni forse ci possono un po' servire per entrare dentro la Settimana Santa, non perché le dico io chiaramente, ma perché sono del Vangelo e sono della Pasqua, no? Sono della Settimana Santa, sono la soglia della Settimana Santa. Quindi prendersi le pietre che dovevano andare contro gli altri, farci salvare dalle pietre che dovevano andare contro gli altri, cioè, scusate, farci salvare, noi abbiamo salvato le persone, quelle pietre arrivano contro noi, perché? Perché la carica d'odio è rimasta, la carica d'odio è contro, che si doveva liberare uccidendo, non si è liberata, quindi viene, ecco, esplode contro di noi. Poi questa considerazione sull'istituzione, cioè l'istituzione che deve, è per le persone, per gli individui e non deve ma, non può mai sacrificare gli individui per l'istituzione. Quando lo fa, semplicemente quando lo fa, avviene che muore lei, cioè che di lì a poco morirà. E infine l'umiltà di Gesù. Non soltanto perché fa questo gesto umile, ma perché impara questo gesto umile da l'ultima. Nel Vangelo di San Luca, nel Vangelo di San Luca, non c'è la lavanda dei piedi, no? Nel Vangelo di San Luca, quando c'è quella discussione che vi dicevo prima, nell'ultima cena, no? Solo se anche quella discussione, Gesù dice: per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Vedete, questa cosa qua Gesù la fa, cioè Gesù nell'ultima cena, lui è il più grande, no? E diventa come il più piccolo. Chi è il più piccolo? Maria Maddalena, cioè lui fa quello che ha fatto Maria Maddalena. Ecco, poi in fine conti, vedete, questo è il motivo per cui i farisei odiano Gesù. Perché l'uomo di potere non capisce questa logica, eh? La logica la logica di Gesù, la logica dell'umiltà, insomma, la logica di essere in fondo ed essere quello che serve tutti.